Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo questo martedì la lettura di un documento del 2004, di 20 anni fa, della Congregazione per la Dottrina della Fede sul tema della collaborazione fra l'uomo e la donna. È una lettera, come spiegavo martedì scorso, è una lettera rivolta ai vescovi, in cui la congregazione, che oggi si chiama Dicastero e che allora era diretta dal cardinale Ratzinger, che poi l'anno successivo diventerà papa con nome di Benedetto XVI, anticipa un tema che era già abbastanza diffuso allora, soprattutto in seguito alle conferenze dell'ONU organizzate al Cairo e a Pechino nel 1994 e nel 1995, che avevano ufficialmente, nel senso avevano reso visibile, palpabile l'introduzione nel linguaggio comune di quella parola genere, gender, che poi piano piano venne conosciuta come l'ideologia che sostanzialmente mette in discussione la natura sessuata della persona. L'uomo vuole essere ciò che sente, che desidera, non ciò che la sua natura gli indica. L'uomo e la donna sono caratterizzati certamente e anzitutto da una differenza fisica visibile, palpabile, che è anche una differenza psicologica, è una differenza spirituale ed è una differenza che nel piano divino porta a una reciproca attenzione dell'uomo e della donna, del maschio e della femmina, mirante a diventare una comunione di spiriti, di corpi, che attraverso appunto la loro comunione, la loro unione, danno vita a quella che è la prima cellula base della società, cioè il matrimonio, e danno seguito alla vita del mondo attraverso la trasmissione appunto della vita, la procreazione. Alla base di questa comunione c'è il dono reciproco di sé, che è un dono fisico, e cioè un dono del corpo, ma è anche un dono che va al di là del corpo, dell'attrazione che c'è, che ci può essere, che ci deve, che è bene che ci sia fra il marito e la moglie, ma diventa proprio una comunione di anime che permette e fa sì che l'uomo e la donna lascino i rispettivi genitori per dare vita appunto a una nuova comunità, a sua volta aperta alla vita, alla trasmissione della vita. In che modo l'ideologia gender mette in discussione questa comunione? Attribuendo una maggiore importanza appunto al genere, al gender, inteso come qualche cosa di culturale rispetto al sesso, inteso come qualche cosa di fisico. Ecco perché, con la sorpresa anche della delegazione della Santa Sede che partecipò prima alla conferenza internazionale del Cairo, poi a quella di Pechino, avvenne con sorpresa, venne percepita con sorpresa il fatto che nei documenti ufficiali, in alcuni documenti ufficiali, veniva sostituita la parola sesso con la parola genere, gender, quasi come se indicassero la stessa cosa, la sostituzione, diciamo così, sottintendeva però un cambiamento ideologico molto importante. Cioè non si dava più per scontata la natura sessuata dell'uomo, ma si voleva evidenziare che l'uomo poteva cambiare e doveva essere permesso a lui di cambiare la propria percezione sessuale in base alla sua volontà, in base al suo desiderio, in base alla sua percezione. Per cui l'uomo, il maschio che si sente femmina, deve poter essere percepito come tale. E questo non soltanto nella prospettiva del transessualismo, cioè del cambiamento di sesso, ma in una prospettiva di tendenzialmente di fluidità tendenzialmente all'infinito, cioè io posso percepirmi diversamente da come mi indica il mio fisico a giorni alterni, a mesi alterni, a periodi alterni. Quella che oggi viene chiamata la fluidità sessuale. Da qui cominciò a entrare anche nella mentalità comune la rivendicazione delle cosiddette comunità LGBTQ, cioè dove per Q si intende queer, cioè questa fluidità per cui non c'è più soltanto il gay, il lesbismo, il transessualismo, il bisessualismo, ma c'è proprio questa realtà di fluidità che in qualche modo deve essere normalizzata. A seguito di tutto questo ci fu quella rivoluzione, diciamo così, antropologica e culturale che ha accompagnato e caratterizzato questi 20 anni, segnata dalla richiesta del matrimonio fra persone dello stesso sesso, della possibilità di adottare figli nati attraverso la fecondazione artificiale da parte di coppie dello stesso sesso, eccetera. Tutto questo, dicevo, ha caratterizzato questi 20 anni, questi ultimi 20 anni. Questo documento che sto leggendo è importante anche, anzitutto è importante perché lanciò un appello all'attenzione su un fatto che allora cominciava a essere conosciuto, ma non era ancora così conosciuto come lo è stato nei 20 anni successivi. Certamente San Giovanni Paolo II aveva già intuito questo nel 1994, nel 1995, aveva scritto alla segretaria, ai vertici, ai governi, ai capi di Stato, ai capi di governo, alle autorità dell'ONU, mettendo in guardia, denunciando questa operazione che era in corso. Questo allertò, diciamo così, non solo il mondo cattolico, ma anche quelle persone quelle autorità che volevano preservare la famiglia, l'antropologia, il matrimonio, la persona, da questo attacco culturale che palesemente si stava mettendo in moto. Il documento che sto leggendo intuì anche un cambiamento di prospettiva nella corrente del cosiddetto femminismo. Il femminismo aveva operato nei decenni precedenti rivendicando alla donna lo stesso potere che aveva avuto nei decenni precedenti, anche nei secoli precedenti, l'uomo nei suoi confronti. reclamando così lo stesso potere, lo stesso trattamento economico, la stessa possibilità di partecipare alla vita pubblica. Molte di queste rivendicazioni erano legittime, giuste, perché miravano a riequilibrare una situazione che si era squilibrata, soprattutto nei 2 secoli precedenti, secoli dominati dalle ideologie nate durante la Rivoluzione francese, che avevano prodotto nel corso dell'Ottocento quella società borghese, come viene chiamata, una società liberal-borghese, cioè liberale dal punto di vista ideologico, borghese dal punto di vista, diciamo così, della classe dominante, che, nella quale permanevano alcuni elementi di senso comune tipici della tradizione cristiana, che però era stata attaccata, interrotta, la religione era stata ridotta a un fatto esclusivamente privato, che non doveva avere una rilevanza pubblica, politica, eccetera. Per cui erano rimasti alcuni valori come la famiglia, come l'onestà, eccetera, ma un po' stravolti dal contesto sociale e culturale che si era venuto a creare. E la donna era stata concepita soprattutto, e giustamente aggiungo, come madre, come perno della famiglia, ma la sua dimensione pubblica, la sua proiezione pubblica era stata particolarmente sacrificata nel contesto di questa società dove c'era un predominio nella vita pubblica, una non equiparazione, diciamo così. Il femminismo nasce per dare alla donna il diritto di votare, il diritto di partecipare, il diritto di studiare, tutti quei diritti che allora erano negati non tanto dalle leggi, ma dal costume, cioè dalla vita pubblica. Con la diffusione dell'ideologia gender all'interno del movimento femminista avviene un cambiamento. Non viene più rivendicata per la donna la possibilità di avere gli stessi diritti, lo stesso potere che aveva l'uomo nella società che si voleva cambiare, ma viene cambiato completamente il paradigma, cioè non c'è più uomo e donna. Quindi non c'è più rivendicazione, ma non c'è più l'obiettivo dell'uguaglianza, ma c'è l'obiettivo della scomparsa dell'identità maschile e femminile, che essendo qualcosa strettamente legato al soggetto, al desiderio del soggetto, alla volontà del soggetto, è qualcosa di non stabile, di non definito, e quindi cambiò radicalmente il paradigma con l'introduzione della ideologia gender. Questo ha provocato anche un conflitto interno allo stesso movimento femminista che permane. Ora, andiamo avanti a leggere il documento, siamo arrivati al punto 7, è un documento che si trova sul sito della Santa Sede, vatican.va, alla voce testi fondamentali, dicastero per la dottrina della fede, documenti, e lì appaiono tutti i documenti all'indietro, a partire dall'ultimo fino appunto ai primissimi, diciamo così, bisogna arrivare al 2004. Questa sera, esaminando il punto 7, vediamo anzitutto il tema del peccato originale, cioè perché nella storia c'è sempre stato e c'è in modo particolare oggi, dopo la rivoluzione antropologica, la rivoluzione culturale esplosa negli anni 60, cosiddetto 68, che ha fatto nascere sia il femminismo sia successivamente l'ideologia gender di cui stiamo parlando. Che cosa c'è, diciamo, perché questo pensiero, questa rivoluzione, diciamo così, va a toccare il rapporto uomo-donna? Perché il rapporto uomo-donna è un rapporto che è molto a rischio. È molto a rischio perché si tratta, nella prospettiva naturale, soprattutto nella prospettiva cristiana, di creare una comunione fra due persone diverse, complementari dal punto di vista sessuale, e complementari dal punto di vista personale. Sono due persone. Voi sapete meglio di me quanto sia difficile fare andare d'accordo le persone, quanto sia difficile fare convivere le persone all'interno di qualsiasi comunità, e la maggiore difficoltà comincia proprio fra Adamo ed Eva, fra l'uomo e la donna, fra i due che devono costruire nella comunione la base della società. E questo perché? Perché l'uomo ha peccato, perché c'è stato il peccato originale, che è una cosa che per noi cristiani, ne abbiamo sentito parlare spesso, leggiamo la Sacra Scrittura che inizia con la Genesi, quindi fin dai primissimi capitoli si capisce come sia latente un conflitto dopo il peccato originale fra l'uomo e la donna. E questa rivoluzione antropologica va a cercare proprio i conflitti, perché è nei conflitti che vuole, questa rivoluzione vuole innestare lo scontro. Nel secolo scorso, perché per esempio il marxismo usò la classe operaia per fare la rivoluzione? Perché la classe operaia era oggettivamente, nella prima metà dell'Ottocento, era oggettivamente oggetto di uno sfruttamento. Uno sfruttamento che era avvenuto in seguito alla rivoluzione industriale, alla rivoluzione francese che aveva distrutto l'ordine corporativo, cioè aveva distrutto una società fondata su corpi, ordini, comunità, i cosiddetti corpi intermedi, e ne aveva creata una fondata sul cittadino. La rivoluzione industriale da parte sua aveva favorito l'andare delle classi contadine nelle grandi città a lavorare nelle fabbriche, a partire dal nord, dall'Inghilterra e poi dal nord fino a scendere all'Italia, dove questo grande mutamento sociale avverrà all'inizio del Novecento, sostanzialmente, una cinquantina d'anni dopo l'inizio e l'emergere della rivoluzione industriale in Inghilterra e nel nord dell'Europa. Lì c'era un conflitto perché questi operai venivano sfruttati, venivano fatti lavorare per troppe ore, non veniva protetto né il lavoro femminile né il lavoro dei bambini, non c'erano forme di sindacali per proteggere gli interessi, i legittimi interessi degli operai. Insomma, c'era una società in cui effettivamente c'era una classe, la classe operaia, che era sfruttata, che soffriva, che era pagata poco, protetta poco e costretta a lavorare molto. La Chiesa capì questo dramma in atto e intervenne. Forse secondo alcuni con ritardo, intervenne soprattutto con una grande enciclica sociale, della dottrina sociale, la Rerum Novarum di di Papa Leone XIII nel 1891, ma già nel 1848 era uscito il manifesto del Partito Comunista firmato da Karl Marx e Friedrich Engels, che fu appunto il manifesto, cioè il testo base di tutti i partiti comunisti che andarono via via a costituirsi nel corso dell'Europa fino a costituire la terza internazionale comunista, cioè l'alleanza fra tutti i partiti comunisti del mondo che appunto proclamavano, desideravano, lottavano, combattevano per una rivoluzione mondiale che portasse i partiti comunisti a guidare i paesi di tutto il mondo, cosa che riuscì parecchi decenni dopo, nel 1917, con il colpo di Stato che portò il partito bolscevico, cioè il partito comunista russo, al governo della Russia, il primo Stato conquistato dal comunismo. Questa rivoluzione capì che lì c'era una sofferenza che poteva essere utilizzata per fare la rivoluzione. Un'altra sofferenza, 100 anni dopo, a metà del secolo successivo, del 1900, venne colta nella delicatissima coesistenza fra l'uomo e la donna, fra il maschio e la femmina, dentro quella relazione che è alla base del matrimonio, che a sua volta è l'inizio della famiglia. E perché è difficile? Perché il peccato originale, come leggiamo adesso, come ben descritto nella Genesi, induce le due persone che vanno a costituire il matrimonio, le induce a contrapporsi piuttosto che a diventare, come sarebbe giusto che fosse, una cosa sola, una comunione. Il peccato originale altera il modo con cui l'uomo e la donna accolgono e vivono la parola di Dio e la loro relazione con il Creatore. Subito dopo aver fatto dono del giardino, Dio dà un comandamento positivo, Genesi 2,16, seguito da un altro negativo, in cui è affermata implicitamente la differenza essenziale che esiste fra Dio e l'umanità. Il comandamento positivo è quello di usare di tutto quello che è stato creato al servizio dell'uomo, e quello negativo è non mangiate i frutti dell'albero della scienza del bene e del male. Potete servirvi di tutto quello che trovate nel giardino del paradiso terrestre, ma non mangiate i frutti di questo albero. Perché? Perché sotto la suggestione, perché Dio voleva segnare la differenza che c'è fra la creatura e il creatore. Voleva manifestare l'amore che Dio, che il Padre ha nei confronti di tutte le sue creature, un amore che poi verrà sublimato e confermato in modo assolutamente infinito con il sacrificio del Figlio di Dio, di Gesù Cristo, ma che viene manifestato fin dall'inizio della storia della salvezza. Sotto la suggestione del serpente, questa differenza è contestata dall'uomo e dalla donna. Cioè, il serpente chi è? Il serpente è il diavolo. Il serpente è l'angelo ribelle che si è rifiutato di obbedire a Dio, ha impugnato la sua creazione e ha preferito, diciamo così, la la sofferenza eterna, l'inferno, piuttosto che accettare, obbedire al disegno di Dio. Secondo San Tommaso, il serpente, cioè Lucifero, si ribella perché non accetta di dover adorare un uomo, cioè Cristo, figlio di Dio fatto uomo. È una possibilità, diciamo, è un'opinione teologica, certamente fondata, che ci aiuta un po' a capire che cosa è successo dopo il grande combattimento che avviene in cielo fra gli angeli ribelli e gli angeli rimasti fedeli a Dio sotto la guida di San Michele Arcangelo. E il serpente opera poi nella storia e tenta Eva, che a sua volta poi porta a peccare il marito Adamo. Sotto la suggestione del serpente, questa differenza è contestata dall'uomo e dalla donna. Di conseguenza viene stravolto anche il modo di vivere la loro differenza sessuale. Il racconto della Genesi stabilisce così una relazione di causa ed effetto tra le due differenze. Quando l'umanità considera Dio come suo nemico, la stessa relazione dell'uomo e della donna viene pervertita. Quando quest'ultima relazione è deteriorata, l'accesso al volto di Dio rischia a sua volta di essere compromesso. C'è come una reazione a catena, no? Ti ribelli a Dio, non riconosci la sua autorità. Questo stravolge anche il tuo modo di relazionarti con tua moglie o con tuo marito e questo provoca tensioni, lotte, odi e tutte le conseguenze che vediamo, che abbiamo visto già da allora e che vediamo purtroppo tragicamente quasi tutti i giorni. Con questi omicidi, queste incomprensioni, queste guerre che gli uomini e le donne si fanno. Nelle parole che Dio rivolge alla donna in seguito al peccato, si esprime in modo lapidario, ma non meno impressionante, il tipo di rapporti che si instaureranno ormai tra l'uomo e la donna. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Siamo al capitolo terzo della Genesi, siamo ormai avanti, nel senso che il peccato c'è già stato, il serpente, cioè Lucifero lavora. Ha indotto il primo uomo e la prima donna a peccare e continua. La conseguenza del peccato è appunto nel rapporto fra l'uomo e la donna, è verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Sarà una relazione, continua la congregazione, in cui l'amore spesso verrà snaturato in pura ricerca di sé, in una relazione che ignora e uccide l'amore, sostituendolo con il giogo della dominazione di un sesso sull'altro. Invece di tendere ad essere una comunione, si tende a esasperare questa relazione e si tende al conflitto, perché ciascuno dei due cerca se stesso invece di cercare il bene dell'altro e quindi il bene della comunione. La storia dell'umanità riproduce di fatto queste situazioni, nelle quali si esprime apertamente la triplice concupiscenza che ricorda San Giovanni, parlando della concupiscenza della carne, della concupiscenza degli occhi e della superbia della vita, nella prima lettera di San Giovanni. In questa tragica situazione vengono perduti quell'uguaglianza, quel rispetto e quell'amore che, secondo il disegno originario di Dio, esige la relazione dell'uomo e della donna. L'uguaglianza, perché sono due persone certamente dotate di grandi e importanti differenze, ma uguali davanti a Dio, uguali perché entrambi portatori della stessa umanità, della stessa dignità. Rispetto reciproco che ci deve essere fra l'uomo e la donna, fra il marito e la moglie, e amore, infine, in fondo. Amore che è il dono di sé, che è la cosa più difficile. Punto 8. Il ripercorrere questi testi fondamentali permette di riaffermare alcuni dati capitali dell'antropologia biblica. L'antropologia è la concezione dell'uomo, in questo caso secondo la Bibbia. Prima di tutto bisogna sottolineare il carattere personale dell'essere umano. L'uomo è una persona. In eguale misura l'uomo e la donna, ambedue infatti sono stati creati a immagine e somiglianza del Dio personale. Questo è, vi leggo la nota, Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Mulieris Dignitatem, cioè la dignità della donna. L'eguale dignità delle persone si realizza come complementarità fisica, psicologica e ontologica, dando luogo ad un'armonica unidualità relazionale, cioè la relazione di una realtà che sono uno, che sono due ma uno, o uno ma due. Questo è l'unidualità. Ed è interessante anche proprio vederla, cioè fare un po' quella che Sant'Ignazio chiamerebbe la composizione del luogo. Cerca di vedere questa comunione, questa comunità. L'eguale dignità delle persone si realizza come complementarietà fisica e dando luogo a un'armonica unidualità relazionale, che solo il peccato e le strutture di peccato iscritte nella cultura hanno reso potenzialmente conflittuale. Strutture di peccato sono tutte quelle, appunto, strutture che possono essere strutture mediatiche, strutture culturali, strutture educative, strutture di vario genere che favoriscono il peccato, che lo moltiplicano, che fanno sì che il peccato non sia più il gesto sbagliato di un singolo, ma diventi legge dello Stato, per esempio, pratica comune, senso comune, abitudine sociale. Ecco, quando tutto questo avviene, ovviamente è molto, molto, molto più difficile risalire la china. C'è da rilevare inoltre l'importanza e il senso della differenza dei sessi come realtà iscritta profondamente nell'uomo e nella donna. La sessualità, e siamo sempre alla, no, siamo, no, siamo alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, 1983, orientamenti educativi sull'amore umano, lineamenti di educazione sessuale. C'è da rilevare l'importanza e il senso della differenza dei sessi. La sessualità caratterizza l'uomo e la donna non solo sul piano fisico, ma anche su quello spirituale e psicologico, improntando ogni loro espressione. Essa non può essere ridotta a puro e insignificante dato biologico, cioè la sessualità non è soltanto un dato biologico, anche. Ma è una componente fondamentale della personalità, un suo modo di essere, di manifestarsi, di comunicare con gli altri, di sentire, di esprimere e di vivere l'amore umano. È sempre lo stesso testo. Questa capacità di amare, riflesso e immagine del Dio amore, ha una sua espressione nel carattere sponsale del corpo, in cui si iscrive la mascolinità e la femminilità della persona. È la dimensione antropologica della sessualità, inseparabile da quella teologica. La creatura umana, nella sua unità di anima e di corpo, è qualificata fin dal principio dalla relazione con l'altro da sé. Questa relazione si presenta sempre buona e alterata al tempo stesso. Cioè è buona perché è espressione della creazione originaria, ma è alterata perché c'è stato il peccato originale, che è un peccato commesso dai nostri due progenitori che si è trasferito a tutti gli uomini e che viene cancellato soltanto con il ricevimento del sacramento del battesimo. Essa è buona, di una bontà originaria dichiarata da Dio fin dal primo momento della creazione. Essa però è anche alterata dalla disarmonia fra Dio e l'umanità sopraggiunta con il peccato. Questa alterazione non corrisponde tuttavia né al progetto iniziale di Dio sull'uomo e sulla donna, né alla verità della relazione dei sessi. Ne consegue perciò che questa relazione, buona ma ferita, ha bisogno di essere guarita. Quindi c'è una bontà originaria nella relazione, c'è il peccato, ci sono le conseguenze del peccato, le ferite, ma c'è anche la possibilità di guarire questa relazione ferita. Come? Quali possono essere le vie di questa guarigione? Considerare ed analizzare i problemi inerenti alla relazione dei sessi solo a partire da una situazione segnata dal peccato porterebbe necessariamente il pensiero a ritornare agli errori precedentemente accennati. Bisogna dunque rompere questa logica di peccato e cercare una via di uscita che permetta di eliminarla dal cuore dell'uomo peccatore. Un orientamento chiaro in questo senso viene offerto dalla promessa divina di un Salvatore, promessa nella quale sono impegnati la donna e la sua stirpe. Genesi, terzo capitolo. È una promessa che prima di realizzarsi conosce una lunga preparazione nella storia. Tutta la lunga storia della salvezza comincia qui. Comincia dalla creazione, quindi dalla bontà della creazione, ma trova subito la perversità del peccato. Tertulliano diceva: che peccato è quello che ha portato, diciamo, ha portato Dio Padre a scegliere il sacrificio di suo figlio? Perché noi siamo un po' abituati astrattamente a dire: vabbè, sì, c'è il peccato originale, cose sono andate, siamo tentati, ma pensiamo all'enormità del peccato originale. Cioè Dio mette l'uomo nel paradiso terrestre, gli mette tutto a disposizione, lo fa soprattutto vivere nella sua grazia, nella sua amicizia, e per tutta risposta l'uomo si ribella, come l'angelo ribelle, come Lucifero. E di conseguenza va a compiere tutta una serie di peccati che accompagneranno la storia della salvezza. Ma Dio non demorde, non lo maledice, anzi, lo punisce col peccato, ma annuncia il riscatto, annuncia la risurrezione. E Dio interviene immediatamente, interverrà con tutta una serie di provvidenze che accompagneranno e tuttora continuano ad accompagnare la storia della Chiesa. L'eguale dignità della persona si realizza come complementarietà fisica, psicologica e ontologica, dando origine a quella che, che testo chiama la unidualità. Come si fa a rompere questa logica di peccato? Come si trova una via di uscita? Ecco, intanto bisogna tenere a presente sempre la promessa del Signore. Genesi 3,15. Promessa divina di un Salvatore nella quale sono impegnati la donna e la sua stirpe. È una promessa che prima di realizzarsi conosce una lunga preparazione nella storia. E qui comincia, poi lo vedremo, la storia della salvezza. Cioè quella storia che passa attraverso l'Antico e il Nuovo Testamento, le peripezie drammatiche del popolo di Israele, la fuga la sottomissione agli egiziani, la fuga dall'Egitto, la costituzione dei regni di Giuda, di Israele, eccetera, 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 fino al Messia, fino alla nascita del Messia, colui che attraverso la sua testimonianza di vita privata esemplare per 30 anni, di vita pubblica per 3 anni, ci porta a credere, a riconoscere che Dio si è fatto uomo, si è incarnato. È uguale a tutti noi, tranne che per il peccato. E qui, attraverso la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, continua la storia della salvezza attraverso questo grande e importante passaggio dall'antica alleanza all'alleanza nuova, aperta a tutti i popoli. E così mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto, buongiorno, io sono Giuseppe di Torino. Senta, io ho una perplessità. Quando una persona nasce, l'ostetrica o chi per esso, vedendo la persona nata, va all'anagrafe e dice, beh, è nato un bambino, è nata una bambina. Ma noi dobbiamo tenerci tutta la vita la decisione di un'ostetrica, quando con il passare del tempo abbiamo delle sensibilità diverse da quelle stabilite dall'ostetrica, sensibilità che sono anche create da Dio in definitiva. Ecco, io ho questa perplessità, se vuole chiarirmela io la ringrazio.
Beh, vede, la creazione però del maschio e della femmina è dentro il progetto di Dio. Cioè il fatto che la persona nasca maschio o femmina, come bene ci dice la Bibbia, no? Leggendo appunto l'inizio, la Genesi, eccetera, ci dà un'indicazione, cioè il fatto che lei è nato a Torino, adesso non so, in un determinato periodo della storia, da determinati genitori, Sono tutte cose che non dipendono dalla sua volontà, come non dipendono dalla mia volontà, cioè sono tutte cose che io trovo. Io ho trovato di essere nato maschio, di essere nato nel XX secolo, di essere nato a Milano, di avere per genitori appunto i miei genitori, i miei fratelli, di essere nato in una città e non al mare o in montagna, eccetera. Allora, tutto questo è un segno che il creatore dà alla creatura. Poi ci possono essere, e normalmente, diciamo così, nella norma, nell'ordinario, è sulla base di questi dati, di queste cose che ciascuno di noi trova, che ognuno costruisce la sua identità. Per cui c'è un'identità legata alla natura che, sulla quale la nostra libertà lavora per costruire la persona che poi diventiamo. Il mettere in discussione tutto questo, è chiaro che lei mi dice, ma io percepisco. Mi percepisco diversa, cioè il caso dell'omosessualità, no? Mi percepisco diversa o diverso dai miei dati fisici. Beh, bisogna andare a vedere perché, cosa è successo, perché questo non avviene normalmente, come non è la norma, è l'eccezione. E allora bisogna andare a vedere perché c'è questo disturbo, anche perché normalmente, anche qui è esperienza di tutti i giorni, tutto questo viene vissuto come un disturbo. Come si fa a intervenire? Beh, questo bisognerebbe parlarne con un esperto, con chi ha studiato, con chi ha competenze, eccetera. Però quello che bisogna evitare e che invece è quello su cui queste forze culturali, ideologiche, oggi stanno cercando di lavorare, è proprio il tentare di far diventare normale quello che non è normale. Esiste una norma, esiste una natura. La natura sessuata del maschio e della femmina sono diverse. L'uomo e la donna sono diverse. È proprio la loro diversità che produce quella complementarietà che è alla base della comunione. L'uomo sposa una donna perché soltanto dalla loro relazione può nascere la vita, perché soltanto sposando una donna, la donna può dare all'uomo e viceversa quello che all'uno manca e all'altra pure. Questo è previsto da un disegno d'amore del creatore che non è difficile da percepire. Poi c'è stato il peccato originale, poi c'è stato il rifiuto di tutto questo, perché l'uomo creato libero, proprio perché è libero anche di dire di no alla creazione, di dire di no al progetto di Dio su di lui. E a questo punto si aprono tante prospettive, ma perché questo avviene? E bisogna affrontarlo caso per caso, ma stiamo sempre parlando di caso per caso, cioè non mettiamo in discussione la norma, cioè non mettiamo in discussione il fatto che l'uomo nasca maschio o femmina, perché è la natura che ce lo dice, è la realtà che ce lo dice. Poi ci sono dei casi problematici, certo ci sono delle eccezioni, ci sono, ma questo in tutti i campi, ci sono dei bambini che purtroppo nascono con delle difficoltà, con dei problemi, con delle mancanze, con delle ferite, con tutta una serie di cose che mi potrebbe insegnare, ma sono delle eccezioni, che non devono mettere in discussione la norma, cioè la realtà ordinaria. Non so se mi sono spiegato. Ecco, un'altra cosa da sottolineare è la difficoltà di spiegare l'ovvio. Cioè, fino a 50 anni fa nessuno sarebbe venuto in mente di mettere in discussione l'ovvio, l'ordinario. E di fronte all'eccezione si diceva, beh, purtroppo c'è un'eccezione, cerchiamo di curarla questa eccezione, di aiutarla, di andarle incontro, di trovare la maniera, eccetera. Oggi si tenta di far credere che non sia un'eccezione. E perché? Perché si tende a esasperare l'eccezione, a farla diventare un problema e un modo, diciamo così, anche di scardinare l'esistenza dell'ovvio, cioè che la base fondamentale di una società è costituita dalla comunione fra un uomo e una donna aperta alla trasmissione della vita. Ecco, non ci sono altre domande, quindi chiudo. Ricordo che stiamo leggendo questa lettera sulla collaborazione fra l'uomo e la donna di 20 anni fa, ma molto attuale a mio avviso, perché tocca il tema del perché, che è poi la domanda che mi ha fatto l'ascoltatore di Torino, cioè perché c'è questa difficoltà nel rapporto fra l'uomo e la donna, perché c'è questa difficoltà ad accettare se stessi. Io avrei voluto essere biondo, con gli occhi azzurri, altro 1,90, invece sono... È chiaro che al fondo di tutto questo c'è il peccato originale, cioè c'è il serpente che tenta Adamo ed Eva, gli dice: guardate, non fidatevi di Dio, vi ha detto di non mangiare dei frutti dell'albero della scienza del bene e del male, perché se ne mangiaste diventereste come Dio, dice il serpente, e non se ne mangiaste morireste, come invece poi avviene nella realtà. Cioè, avviene che la morte viene introdotta nella vita degli uomini come conseguenza del peccato. Quello che era un passaggio dal giardino all'eternità, che sarebbe avvenuto naturalmente, dolcemente, senza dolore, senza sofferenza, quella che sarebbe stata la trasmissione della vita rimane, ma avviene nella sofferenza, con dolore partorirai. Quello che sarebbe stata la trasformazione della terra avviene, ma con sofferenza, con dolore, con fatica, no? Il lavoro con la fatica dell'uomo. E quel sospetto nei confronti di Dio che il serpente insinua a Eva, che a sua volta insinuerà ad Adamo, è alla base del sospetto nei confronti di Dio, che insinua nel cuore di ciascuno di noi. Per esempio, non facendoci accettare la realtà. Vedi, Dio ti ha fatto male, ti ha creato delle condizioni di disagio, non ti dà quello che tu desidereresti, non ti fa essere come tu vorresti essere, ti fa sentire diverso da quello che... Allora, tutto questo alla fine è una tentazione che porta la creatura, che porta ciascuno di noi a non fidarsi più di Dio. Ma se Dio ci ha messo ci ha fatto nascere qui ora, o quando siamo nati in questa situazione, un Dio che ama ciascuna creatura e noi dobbiamo fidarci. Dobbiamo capire che questa è la condizione migliore per noi, per me, che Dio mi ha dato, mi ha creato per salvarmi e per santificarmi, per essere felice con Lui nell'eternità. È Lui che mi ha messo qui, quindi anche la difficoltà, le difficoltà che incontriamo, è Lui che permette che noi appunto le incontriamo, per darci la possibilità di crescere, di migliorare, di diventare più simili a Lui e quindi di godere con Lui della felicità eterna. Bene, con questo vi saluto, vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.